Fia de mera. Fia de mera che non tenemo su noleggio se su notti. Zerria intro. Zerria intro. Zerria intro era sempre il suo boicco. Zerria intro era pace si sa conca. In Savira tocca raccombatti. Non è certo una brulla. Zerria intro.
A fuori assare sta compratore! La fuori assare sta compratore! A fuori assare sta compratore!
Bentornati, rieccoci quindi anche questa settimana in onda dallo spazio non conforme di Via Cervi. Io sono Luca per RBN Cagliari e insieme ovviamente c'è Giulia.
Ciao a tutti.
Eccoci, allora quindi oggi parleremo nuovamente in questa seconda e ultima parte dell'argomento. Che è quello sulle miniere in Sardegna. Quindi parleremo di nuovo Giulia ci parlerà delle miniere in questa parte dove allora vabbè, anzi riassumiamo brevemente dove siamo andati nella prima parte, magari per chi dovesse ancora ascoltarsi il podcast, che ricordiamo quindi si può reperire nel sito di radiobandieranera.org. Quindi di che abbiamo parlato nell'altra puntata, Giulia?
Allora, nella prima puntata praticamente abbiamo parlato delle miniere presenti nel Sulcis. Invece questa volta andremo nel nord Sardegna e parleremo appunto delle miniere presenti in quella zona.
Esatto, che il Sulcis, ricordiamo, quindi come abbiamo detto anche alla puntata precedente, è la zona magari tra le più famose, esatto, anche fuori dalla Sardegna delle miniere, ed è si trova a sud-ovest della Sardegna.
Esatto.
Ma prima no, facciamo esatto. una pausa.
Facciamo una pausa musicale. Ovviamente, visto che oggi è 28 aprile, vogliamo mettere una canzone dedicata a una ricorrenza a noi molto cara e al tempo stesso anche tragica. Ascolteremo infatti Claret e Ben. Buon ascolto e a tra poco.
Svegliatevi, riscuotetevi, vado in cielo come una bandiera, come un'aquila tra le nuvole che riaffiora dalla memoria. Forse un inno o solo un sogno, il ricordo di una canzone, ma ora sale sai come il ritmo di una marcia dentro al mio cuore. Sui loro corpi, ha sputato sul loro nome, ha nascosto le loro tombe, ma non li possono cancellare. Qua vederli sai, sono tutti qui, con le braccia levate al sole. Sono tutti qui, io li vedo, come fiori sul piazzale loro. fratelli di prima valle e di martiri dell'Emilia. E ora sono qui, sono pensato qui, sono tornati a marciare ancora. Dalle carceri, dalle foibe, dagli scrigni della memoria. Mille innanzi a me, mille dietro, e altri mille per ogni lato. È difficile, ma ci credo, diamo fuori su piazza Loreto. E io ho il cuore nero e tanta gente mi vorrebbe al cimitero, ma io ho il cuore nero e me ne frego e sputo in faccia al mondo intero. Io ho il cuore nero e tanta gente mi vorrebbe al cimitero, ma io ho il cuore nero e me ne frego e sputo in faccia al mondo intero.
Ed eccoci, bentornati quindi su RBN Cagliari, sempre da via dallo spazio non conforme di Via Cervi. Stiamo parlando, incominciamo a parlare anche questa settimana delle miniere in Sardegna. Come ha detto prima della pausa Giulia, dopo aver parlato nella puntata precedente delle miniere del Sulcis, questa puntata sarà dedicata a quelle più a nord, Alghero e Stintino, insomma, andiamo dove ci spostiamo.
La prima miniera esattamente è tra Alghero e Stintino, sempre in provincia di Sassari, ovviamente. Parliamo infatti dell'Argentiera, abbastanza conosciuta come posto e anche come ex miniera. E infatti la miniera si trova in un insolito paesaggio, appunto a metà strada tra Alghero e Stintino, dove appunto esistono ancora gli impianti minerari, purtroppo ovviamente abbandonati, e un borgo quasi disabitato, ma non del tutto, incorniciato da dei fiori argentati e lambito dai riflessi luccicanti del mare. L'Argentiera conserva infatti il fascino primordiale e misterioso di un luogo fermo nel tempo. Conclusa l'epopea mineraria tra il XIX e il XX secolo, oggi è uno dei più significativi, nonché suggestivi, siti europei di archeologia industriale, parte integrante del Parco Geominerario della Sardegna e riconosciuto dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. I ruderi, come già detto, abbandonati, convivono con dei nuovi edifici che sono stati costruiti in età più recente, intorno a pareti rocciose e a strapiombo sul mare, montagne di scorie estrattive e calette accessibili da sentieri nella natura incontaminata. Praticamente uno scenario spettacolare che fu set nel 1968 della scena iniziale de La scogliera dei desideri con Betty Taylor e Richard Burton. Oggi invece è meta di trekking. Frazione di Sassari, da cui dista 43 km, l'Argentiera è stato teatro di rigenerazione ambientale e riqualificazione urbana, diventando dal 2019 un innovativo museo a cielo aperto. Percorrendo appunto la statale 291 e la provinciale 18, ci possiamo immergere direttamente nella piazza centrale del borgo, che al suo apice contava circa 2000 abitanti, ovviamente quasi tutti minatori. Oggi poche decine ci vivono ancora tutto l'anno, una località anche di mare, mai affollata neppure d'estate, dove regnano silenzio e atmosfera magnetica. Il nome deriva dal minerale estratto e anche dal colore delle rocce. Insieme alla vicina Canaglia ha rappresentato il principale distretto metallifero del nord Sardegna, grazie a ricchi giacimenti di piombo e zinco argentifero, noti sin dall'antichità. Iniziarono infatti i proconsoli romani a estrarre minerali nella cala dell'Argentiera, proseguirono poi i pisani nel Medioevo. A inizio del XIX secolo ne furono attratti vari speculatori, tra cui il grande scrittore Honoré de Balzac, che nel 1838 vi compì un'avventurosa quanto inutile esplorazione, che andò purtroppo a vuoto. 2 anni dopo l'apertura ufficiale della miniera, seppure l'attività iniziò nel 1867, durò comunque un secolo esatto. Una storia costellata di crolli e incidenti dovuti all'erosione. Alle disgrazie sono legate anche le leggende. C'è chi afferma di aver visto ombre umane o figure evanescenti e udito suoni metallici giungere dalle profondità, come se le anime dei minatori sepolti vivi si aggirassero nelle gallerie. Insomma, Luca, parliamo sempre di fantasmi.
Esatto, sempre molto, molto allegre le nostre puntate.
Sempre qualcosa di misterioso. C'è da dire che la Sardegna, essendo una terra molto antica e molto misteriosa,
offre questo, ci piace, insomma.
Molte leggende di questo tipo, esatto. Continuando il nostro discorso, possiamo dire che la prima concessione fu affidata alla nobile Angela Tola. Nonostante però le ampie risorse, i costi di gestione erano insostenibili e fu inevitabile la cessione alla Compagnia Generale delle Miniere, che apportò un notevole sviluppo. Ci lavorarono 400 operai, le cui casupole a monte sono più antiche dell'abitato sviluppatosi vicino al mare. A fine XIX secolo, ulteriore impulso diede la società Correboi del barone Podestà. Le gallerie furono prolungate e dotate di binari, sorse un nuovo pontile e fu scavato un pozzo. Per la prima volta si estraeva sotto il livello del mare. Intanto le condizioni di vita migliorarono. La comunità usufruì di un'infermeria, di un asilo, di una foresteria e anche di uno spaccio. A inizio invece del XX secolo, sopra Porto Palmas, sorse Cala Onano, indicato come esemplare villaggio operaio dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle miniere di età giolittiana. Poi il passaggio alla società Pertusola, si aggiunsero anche il cinema, il dopolavoro, una nuova residenza del direttore, la chiesa di Santa Barbara e la grande laveria. Nel secolo invece del dopoguerra si raggiunse l'apice di residenti, nacque addirittura un quartiere denominato La Plata, ma la produzione purtroppo iniziò a stentare. Una crisi ventennale portò alla cessazione dell'attività nel 1964 e alla chiusura degli impianti 3 anni più tardi. Di recente il pozzo, che prese nome appunto dall'ingegnere Pozzo Podestà, e la laveria sono stati bonificati e restaurati, impianti ed edifici messi in sicurezza. Una scalinata che scende dalla chiesa lungo terrazzamenti illuminati e punteggiati da oasi e essenze mediterranee, mentre al termine dei gradoni c'è uno spiazzo che ospita ogni anno a fine luglio un festival letterario. Insomma, è stato in qualche modo ristrutturato in versione turistica. E qua ci
Bene,
fermiamo.
bene. Ascoltiamo una o due canzoni, Giuli?
Ascoltiamo 2 canzoni. La prima canzone è dei miei amati Ramones, non li ho scelti io, però mi hanno accontentato. Ascoltiamo Beat on the Brat, seguiti dalla canzone Radio Clima del Murnau Band. Buon ascolto e a tra poco.
Beat on the brat, beat on the brat with a baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat with a baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho.
Un po' di me per non voltarmi mai. E confondimi il giorno e la sera. Ferma questa noia che va, poi mi perdo. Perdiamo sempre, io e te, cantami l'inverno che va, confondimi il giorno e la sera, ferma questa noia che va, poi mi perdo con te. Cantami l'inverno che va, confondimi il giorno e la sera, ferma questa noia che va, poi mi perdo.
Eccoci quindi, bentornati cari ascoltatori, qui di nuovo RBN Cagliari e sempre in diretta dallo spazio non conforme di Via Cervi. Stiamo parlando delle miniere in Sardegna e siamo nella seconda puntata e quindi ci siamo spostati a vedere le miniere del nord Sardegna. Eravamo quindi all'Argentiera, vero Giuri?
Eravamo all'Argentiera, adesso passiamo alle miniere della Maddalena. Possiamo dire che l'antica cava di granito di Cala Francese è ubicata...
La Maddalena è giusto per farlo sapere, quindi è un'isoletta.
Sempre a nord.
Sempre a nord, però comunque è un'isoletta.
Esatto. Io do sempre per scontato che la gente conosca la Sardegna, esatto. Però...
Deve guardare la puntata, deve ascoltare la puntata con la mappa davanti per spostarsi di volta in volta.
Giustamente, deve vedere le immagini di ciò che stiamo parlando. Sarebbe bello. Anzi, possiamo dire che magari se vi piace ancora l'idea di mettere alcune foto nella nostra pagina di Via Cervi su Instagram e su Facebook, magari possiamo mettere... le foto delle miniere di cui stiamo parlando.
Esatto, anche se non vi piace le metteremo lo stesso, esatto. Quindi vi piacerà.
Vi piacerà. Bene, bene. Allora, possiamo dire che l'antica cava di granito di Cala Francese è ubicata ad ovest rispetto alla cittadina turistica che molti conoscono della Maddalena. E la visita a questo sito ovviamente è fortemente consigliato, tutta la Sardegna è fortemente consigliata, la Maddalena pure, ma anche l'antica cava di granito. E la Gallura, la regione del nord del Sardegno, non è sicuramente nota per i trascorsi minerari, ma l'estrazione del marmo, delle pietre da taglio e soprattutto del granito ha caratterizzato nel passato, ma anche nel presente, questa parte di Sardegna. Le cave di granito infatti cominciarono ad essere coltivate in maniera molto primitiva sin dal 1860. 10 anni dopo la Banca di Costruzioni di Genova, intuendo ovviamente il valore e la qualità di quel particolare granito, divenne proprietaria della cava e iniziò subito a cavare il granito con risultati ottimi dal punto di vista economico e vennero edificati anche gli alloggi per gli operai ed una palazzina per la direzione. I blocchi estratti in questo periodo servirono per completare i palazzi e la pavimentazione di via Mazzini e via Roma-Genova. Le cave erano situate in località Nido dell'Aquila, in un territorio caratterizzato dal granito, dalla macchia mediterranea, sempre presente in Sardegna, e dagli splendidi colori del mare sardo. L'area occupata dalle cave era di circa 250.000 metri quadri. Il primo nucleo granitico che fu cavato si trovava in riva al mare, laddove la cava si presentava a forma di anfiteatro. Questo sito era inoltre particolarmente indicato per l'approdo e l'ancoraggio delle imbarcazioni, in quanto protetto dal promontorio di Nido d'Aquila e dall'isola di Spargi, un'altra isoletta piccolina sempre a fianco. Seguì un periodo di flessione degli affari che costrinsero la banca di costruzioni a cedere le cave e l'edificio ai vecchi proprietari. La direzione venne quindi assunta dall'ingegnere Bertin, che nonostante le difficoltà riuscì a portare avanti importanti forniture. Il pregiato granito venne richiesto infatti per la costruzione del Ponte Palatino e del Lungotevere a Roma, per il Palazzo della Borsa, gli edifici di Piazza dei Pretis e Via Duomo a Napoli e per altri lavori a Taranto e nella stessa Maddalena. Praticamente abbiamo il marmo sardo un po' distribuito in
Esatto,
ogni
esatto.
città d'Italia. Orgoglio, orgoglio. Dopo la morte dell'ingegner Bertin, vennero prese in affitto dalla ditta Fratelli Marcenaro e Grondona di Genova nel 1898. E questi si dedicarono alla produzione dei masselli per pavimentazioni stradali, considerata la resistenza all'usura del granito. Nel 1901, invece, venne costituita con un capitale di 100.000 lire, che a quell'epoca erano molti molti soldi, la società Esportazione Graniti Sardi, che si assicurò la proprietà delle cave. Delle cave poté quindi essere considerata una delle più importanti industrie estrattive dell'isola. L'attività estrattiva fu quindi alquanto positiva, visto le commesse che arrivavano sia dal continente che dall'estero. La società dava lavoro soprattutto ad operai sardi e finanziò la costruzione di nuovi edifici, magazzini e impianti. Vennero realizzati serbatoi per l'acqua, una rimessa per la locomotiva e un grande hangar con gru scorrevole per la lavorazione dei grossi blocchi. Nel maggio del 14 la società aumentò ulteriormente ca il capitale, rinominando la propria ragione in ragione sociale in società esportazioni graniti sardi e commercio materiali da costruzione in accomandita. Ora, a distanza di quasi un secolo, l'antica cava meriterebbe ovviamente di essere attrezzata per essere visitata dai tanti turisti che affollano l'isola della Maddalena. Vi oltretutto nell'isola di Caprera un museo mineralogico e geologico situato nel centro di educazione ambientale del borgo di Stagnali. La struttura, realizzata agli inizi del Novecento, faceva parte dell'ex compendio militare di Stagnali ed ora ospita una ricca collezione di minerali e fossili dell'area. Bene, Luca, prima di parlare della miniera di Monte Plebi e Monte Aspro, facciamo
Un'altra
un'altra
pausa.
pausa. L'annuncio io, ormai faccio tutto io. Ascoltiamo i grandissimi The Killers con Shadowplay e The Church con Under the Wilkie Way. Buon ascolto e a tra poco.
Thank you. Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down, alright. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you might have known what you would find. And it's something quite peculiar, something shimmering and white. It leads you here despite your destination under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might I know what you would find. Wish I knew what you were looking for. Might I know what you would find. Battle.
ocean under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might I know what you will find. Wish I knew what
qua, ben ritrovati su RBN Cagliari. Stiamo parlando delle miniere, della seconda parte delle miniere. Come ben sapete, se non sapete ve lo dico io ora, la Sardegna è stata ricchissima di miniere, soprattutto durante il secolo passato, ha avuto un fiorente commercio e ha dato lavoro a tantissimi sardi.
Che poi riprendono la tradizione storica, perché anche nella Roma antica in Sardegna la Sardegna era famosa per le miniere.
Esatto. Quel che resta ora sono moltissimi villaggi fantasma, che comunque vale sempre la pena di vederli, perché davvero sembra un'immagine di qualche film particolare, film vecchio, l'immagine stampata di un libro vecchio che racconta appunto il passato. E poi molti danno anche sul mare, quindi c'è la bellezza di vedere appunto queste cittadine fantasma, da una parte, e dall'altra invece una bellissima spiaggia, un bellissimo mare, sempre quello di Sardegna.
Esatto, questo ovviamente per le miniere del secolo scorso, perché quelle di epoca romana, insomma, non ci sono i villaggetti. E comunque era diffusa infatti anche l'espressione ad metalla, che vuol dire mandare alle miniere proprio. In Sardegna era luogo di miniere, quindi
esatto.
Spesso venivano mandati qua, insomma, per punizione o altro, tipo lavori forzati. Insomma.
Esatto. Ci verrebbero anche adesso, per molta gente.
Esatto. Fai la vacanza qua e fai un po' in miniera, magari molti accetterebbero anche, ma io pure.
Bene, continuiamo appunto il nostro discorso, continuiamo a parlare della miniera di Monteprebi e di Monte Aspro, ubicata alla periferia nord-ovest di Olbia, visitabile dalla strada statale 125. Monteprebi è un antico permesso di ricerca e quindi i lavori minerari erano alquanto modesti. La peculiarità di questo sito sta però nel tipo di mineralizzazioni ricercate. Infatti veniva ricercato l'amianto nei primi anni del Novecento. Il sito di Monteprebi e Monte Aspro è geologicamente caratterizzato da rocce granitiche tipiche appunto della Gallura, ma anche da rocce appartenenti al complesso metamorfico migmatico come ad esempio l'igneisa a composizione granitica, le anfiboliti e le migmatiti che affiorano alle falde del Monte Plebi. Le mineralizzazioni ad abseto, actinolite, talco e serpentino risultano interstratificate nella metamorfiti dell'area in esame. Altre affiorano invece più ad est della Monte Plebi, in località Monte Nieddu, dove risultano altri piccoli lavori minerari. I filoni mineralizzati attraversano l'area secondo due direzioni preferenziali. I primi a nord-est e affiorano presso lo stazzo Aglioledda e il secondo invece in direzione nord a circa 1,5 metri dalla cima del monte. L'amianto di Monte Plebi è varietà absesto, cioè un amianto di serpentino che si presenta in soffici fibre allungate di colore biancastro. Gli absesti non sono più utilizzabili in Europa perché ritenuti cancerogeni, infatti lo sappiamo bene, abbiamo fatto anche una campagna contro l'amianto diversi anni fa proprio con Casa Pound. Le fibre invece degli absetti sono chimicamente inerti, resistenti al calore e agli attacchi chimici, resistono al deterioramento e hanno un'elevata resistenza elettrica e hanno anche proprietà isolanti. Ora il suo utilizzo, appunto, essendo stato bannato, è in gran parte sostituito da altri materiali, quale la lana di vetro, la fibra di carbonio o le fibre organiche. Passiamo ora a parlare della miniera di Bortigianas. Bortigianas è un paese di circa 800 abitanti a 11 km da Tempio, sempre nord-est Sardegna, tra l'Anglona e la Gallura, il cui nome deriva dal toponimo logudorese Corticulata, poi divenuta Gorticlata e quindi Borticlata, che significa paese dei tetti di sughero. Questo territorio venne esplorato già a metà del Settecento per ricercare minerali di rame e tale conferma arriva dal Baldracco, il quale, citando uno scritto dell'ingegner Mameli, afferma che nel 1746 un tale Francesco Busco, di origine piemontese, scoprì una miniera di rame, argento e forse, lo ribadiamo, forse oro, in territorio di Tempio, ed informò appunto di questo il conte di Viry. Dal punto di vista geologico, l'area di Bortigianas è caratterizzata prevalentemente da rocce magmatiche intrusive appartenenti al ciclo ercinico del permo carbonifero, facenti parte dell'unità intrusiva di Tempio Pausania. L'area nasconde le testimonianze di antichi lavori minerari di cui era rimasta pochissima traccia, sia nella memoria degli abitanti che nel territorio stesso, di tutti i permessi di ricerca rilasciati per ricercare appunto minerali di rame, piombo, zinco e ferro, quello di Limenduli, i mandorli, praticamente nel dialetto sassarese, è il più importante perché ne venne rilasciata la concessione mineraria. Per tale motivo quest'ultima può essere considerata una vera e propria miniera. Se si aggiunge inoltre, ovviamente le solite voci di paese, che la permissionaria della miniera era proprietaria di due bordelli a Olbia a Tempio, la storia di questa miniera assume tomi inaspettati che non raccontiamo. L'interesse per i ricercatori della zona è accertato a partire dai primi del Novecento, ma fu intorno al 1918 che un permissionario di Tempio, tale signor Ferruccio Sorcinelli, concentrò le sue attenzioni in questo territorio, richiedendo diversi permessi di ricerca. A Cucuro Alto, Frassu, Limenduli appunto, Fungone, Tungone, Sedda, mentre altri permessi di ricerca vennero rilasciati dal signor Salvatore Multiniddu di Tempio con i nomi di Montecrastu, Paulisi, insomma sono tutte zone vicino a Tempio. Dal 65 al 71 il signor Cioni ricercò minerali di rame con i permessi di San Pancrazio, Santa Lucia e la Petra Ruia. Importante ovviamente citare anche il fatto che la società di Baku Abis nel Sulcis, e ne abbiamo parlato appunto nella prima parte della puntata, operò nel territorio di Bortigiadas negli anni 30 per ricercare minerali di rame, ferro e grafite con i permessi di Terraggio e Punta Ventosa. Facciamo un'altra piccola pausa musicale. Luca, concordi?
Va bene, approvato. Allora, spero che anche i nostri ascoltatori siano d'accordo e provino. E in caso contrario, io penso la faremo lo stesso.
La facciamo così vi facciamo riposare un po'. Ascoltiamo gli Avenue X Channel con Avenue X Tonight e Dark Wood con Him Heimatwald. Spero di averlo pronunciato bene. Buon ascolto e tra poco.
I wish someone would fuck me tonight. Put your hand on my dress and squeeze tight. I wish someone would fuck me tonight. You said, put your hand on my dress and squeeze tight. You notice me, but I know where you are. I can see all your fears and doubts. I point to you, come to me now. Gotta get up, gotta get up, back or never at all. You were so close to fall. I wish someone would fuck me. Put your hand on my dress and squeeze. I wish someone would fuck me tonight. You said, put your hand on my dress and squeeze. Don't you be so scared of me. I know what to do, so don't leave. Some beers in a cab, I'm taking you home with me now. Gotta get it up, gotta get it up, back. Was it really that bad? Now you like to be bad. I wish someone would fuck me tonight. He said, put your hand on my dress and I wish someone would fuck me tonight. You said, put your hand on my dress and squeeze tight. Hating yourself cause I'm on your mind, but you know what I am, I don't hide all my queers and drag. The blood rushes down to your pants. Gotta get out, gotta get it out bad. This is nothing that fades. Now you're the one who will say. I wish someone would fuck me tonight. You said, put your hand under my dress and squeeze tight. I wish someone would fuck me tonight. You said, put your hand on my dress and squeeze tight. I wish someone would fuck me tonight. You said, put your hand on my dress and squeeze tight.
großen Heimat bald mit treuem Arm. Süß von deinem Hauch umflossen wird das Herz mir Licht und warm. Wie die Blätter leicht sich regen, wie durchs Laub die Sonne tropft, auf diesen stillen Wegen, wie so sanft das Herz mir klopft. Hingestreckt an deinem Saume, Heimat, bald von dir bedacht, fühl ich wie in sel'gem Traume meine Seele Sonntag macht. Zum Schmerz und Hass und Grollen fegt sie aus der Kammer aus, Kränze und bunten Vollen schmückt sie aus ihr ganzes Haus. Raunen traumhaft wehen der Gesang. Heimat bald, wir schauen und staunen, wird mein Herz ganz Licht und Klang. Was kein Mensch mir konnte geben, sieh, du gabst es mir zurück, eine Stille voller Leben, Stunde voller hohen Glück. Wieder hältst du mich umschlossen, Heimat, Wald mit treuem Arm. Süß von deinem Hauch umflossen wird das Herz mir Licht und warm.
Eccoci qua e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera Cagliari, la radio colpevole, sempre
pericolosa, siamo rimasti solo colpevoli.
Esatto, i ragazzi sono colpevoli.
Esatto, colpevole, pericolosa e intransigente, esatto, il mantra.
Esatto, bisogna ripeterlo più spesso. Siamo qua sempre dal nostro spazio non conforme di Via Cervi, col nostro pubblico davanti molto silenzioso oggi. Lo devo chiedere io l'applauso. E vabbè, parliamo di un argomento molto interessante, delle miniere in Sardegna degli anni fiorenti, che furono... di quello che è rimasto oggi. Stavo parlando della miniera di Bortigialassa, volevo aggiungere che esiste un museo, il Museo Mineralogico di Bortigialassa, che è nato nel 1984 da una donazione del collezionista Giuseppe Tanca in favore appunto del comune. Collezione che comprende più di 1000 campioni di minerali appartenenti a 250 specie diverse. La collezione venne ospitata nello stabile contiguo alla scuola elementare, creando quello che oggi è conosciuto come museo appunto mineralogico, Nel corso degli anni il museo venne inserito nei percorsi turistici nazionali e in seguito riconosciuto dalla Regione Autonoma della Sardegna. Negli anni passati, grazie a diversi finanziamenti, vennero anche eseguiti ulteriori lavori di sistemazione dell'edificio, ospitante appunto l'esposizione, e in questa fase venne realizzato il riadattamento del piano superiore del museo e vennero classificati tutti i campioni di minerali. Il museo è facilmente raggiungibile essendo situato sulla strada principale del paese, però attualmente non risulta fruibile. E quindi niente, rimaniamo senza museo per il momento. Bene, bene, passiamo adesso alla miniera di Liminduli, che è sempre nel territorio di Bortigiadas. Possiamo dire che già dal 1916, nel permesso appunto di ricerca chiamato Liminduli 2, erano stati eseguiti lavori appunto di ricerca su un filone lamprofirico mineralizzato a carbonati solfuri di rame. Tali lavori consistevano in due gallerie sovrapposte, un pozzo profondo di 20 metri e una trincea. In tale permesso proseguirono i lavori nelle due gallerie sovrapposte a 30 metri di dislivello l'una dall'altra. La galleria superiore fu approfondita fino a 15 metri, mentre quella inferiore fino a 100 metri. Qualche anno dopo, negli anni 22-23, le gallerie furono ulteriormente approfondite, così come il pozzetto che seguiva un filetto di calcopirite. La mineralizzazione si dimostrò costante ma scarsa. Il 29 gennaio del 1936, con decreto ministeriale, il permesso di ricerca di Liminduli passò alla famosa professoressa Margherita San, la quale concentrò i lavori di ricerca nelle gallerie di ripasso e in direzione. L'intento era quello di accertare l'importanza di alcune manifestazioni cuprifere in un filone lamprofirico che attraversava un ammasso diuritico emergente dal granito. Vennero quindi intensificati i lavori e poi chiamate appunto la professoressa, nonché nel pozzo anche Andrea Sanna. Con tali lavori vennero accertate 15-20.000 tonnellate di grezzo al 2% di rame, che indusse i concessionari a pensare alla costruzione di un impianto di flottazione da 30 tonnellate al giorno. Nel settembre del 1939 venne presentata questa domanda di concessione, rilasciata poi il 21 giugno del 1940, l'anno successivo, sempre dalla professoressa Margherita Sanna, dei colleghi Giovanni Mannai, Vitto Fione e Gerardo Sciarillo. I limiti della concessione avevano come capisaldi Femmina Morta, San Pancrazio, Santa Lucia, la cantoniera La Fumosa e la strada tra Femmina Morta e Fumosa. Tutti i bei nomi di posti appunto nelle zone. Nonostante le premesse furono buone, purtroppo la miniera non ebbe molta fortuna e diversi eventi ne condizionarono la sorte. Si ha notizia infatti che nel 1943 dalla miniera partirono 500 tonnellate di minerali di rame in direzione di Porto Marghera in Veneto, ma malauguratamente la nave col suo prezioso carico affondarono, così come i progetti di realizzazione dell'impianto. Nel 1948 i titolari chiesero di poter sospendere i lavori per un anno, ma poiché nel 1953 i lavori non ripresero, la concessione venne dichiarata decaduta. In tempi più recenti la Progemisa eseguì dei lavori per accertare la consistenza del giacimento di Liminduli, ma la miniera non riaprì più e venne cancellata quasi dalla memoria degli abitanti, oltre che inghiottita e occultata dai rovi. Ora ovviamente la miniera risulta difficilmente accessibile in un terreno privato e attende un progetto di valorizzazione che prenda in considerazione anche il museo del paese, da tempo appunto non fruibile, come già detto. Facciamo un'altra pausa musicale.
Che ci ascoltiamo adesso?
Allora, adesso ci ascoltiamo...
I Ramones.
Li abbiamo già ascoltati.
Di nuovo.
Io li metterei sempre. Ascoltiamo gli Effervescent Elephant con Apollo e le Muse. E le Muse, l'ho detto in inglese, e le Muse.
Ormai qua siamo proprio...
Perché stiamo pensando ai Muse, al gruppo.
Ormai, c'è Julie The Voice che è internazionale.
Esatto. E poi i grandissimi Metallica con Of Wolf and Man. Buon ascolto e a tra poco.
Il resto della puntata in inglese la farà.
Sicuro.
A tra poco.
Thank you. change back to a better day.
Shame, shame.
Hair stands on the back of my neck.
Shame, shame.
Wildness is the preservation of the world. So seek the wolf if not now.
Shame, shame.
Rieccoci qua, ben ritrovati su RBN Cagliari, sempre dal nostro spazio non conforme di Via Cervi. Parliamo sempre delle miniere e del loro periodo fiorente in Sardegna. Continuiamo appunto il discorso parlando della miniera di Salgentalzu, che viene difficile anche a me che sono sarda. Il territorio del comune di Pavia.
Comunque, io ai cari ascoltatori farei notare la risatina distensiva di Giulia, cioè direi che è pronta per Rai 2. Secondo me, dopo RBN fare il salto Rai 2.
Sicuramente, se mi pagano molto potrei farci un pensierino.
Tutti per autofinanziamento, ovviamente, i soldi. Quindi
quello sicuramente. Parliamo della miniera. Il territorio del comune di Pavia non è certamente noto per l'attività mineraria, più che altro per i siti archeologici e paleontologici, ma sorprenderà appunto sapere che in questo angolo di Sardegna ci sono delle piccole realtà minerarie la cui storia si perde nel tempo, e la più importante è quella appunto di Salgentalzu, miniera d'argento nota già al tempo dei romani. Per riprendere il discorso che i romani sfruttavano le miniere in Sardegna. Nella media valle del Temo, sud-ovest rispetto al comune di Pavia, laddove scorre il rio Camone, si riscopre la presenza dell'insediamento minerario appunto di Salgentalzu. L'antupiano in cui è ubicato l'insediamento è costituito da una bancata di calcari miocenici, altamente fossiliferi. La mineralizzazione a prevalente manganese è ben evidente, in quanto i crostoni metalliferi sono facilmente visibili sulla parete calcarea. Le antiche miniere sono peculiari sia per la cornice paesaggistica in cui sono inserite, che per la singolarità delle strutture murarie presenti. Infatti, oltre all'elevato numero di gallerie, che tra l'altro si presenta particolarmente ramificato, alcune costruzioni sono costruite sotto la roccia, cioè sostengono le bancate calcaree. Altre invece, quelle più recenti, sono ubicate a nord della miniera, non lontano dai resti dell'insediamento abbandonato di San Saturnino. In particolare, due edifici di una certa dimensione sono in rovina, con i tetti semicrollati, mentre sul sentiero che conduce alle gallerie ci si imbatte in una piccola struttura costruita appunto sotto la roccia, che probabilmente serviva da guardiola. Nel territorio attorno a Pavia e nei comuni di Romana, Mara e Cossuine sono presenti anche altre mineralizzazioni, come ad esempio quelle a caolino, minerale sfruttato dagli anni 30. Tra questi giacimenti a caolino più consistenti e più promettenti erano ubicate in regione Pedra, Ladas e Badu e Ladu. In regione Bidiginzo venne segnalata la presenza invece di ortoclasio, un silicato impiegato nell'industria della ceramica, mentre importanti giacimenti di bentonite sono stati individuati in regione Montefromma e coltivati negli anni 80. In agro di Villanova Monteleone era presente il vecchio permesso minerario de Succaparone, del quale sono evidenti i segni di scavo alla ricerca di manganese. Nel lato settentrionale del Monte Minerva, a sud rispetto a Monte Leone e Rocca Doria, sono presenti invece tracce di attività di ricerca, soprattutto a cielo aperto, confuse tra la boscaglia. Fu scavata una breve galleria d'assaggio con orientamento ovest nel vano tentativo di seguire una vena mineralizzata in profondità, tentativo che appunto fallì. Nel territorio di Montresta era presente nel 1963 il permesso di ricerca per manganese e ferro di Suentale, di proprietà della società Miriva. Negli anni 50 il permesso di ricerca di Punta Sugasteddu era di proprietà del signor Giovanni Fois di Cortoghiana, poi ceduta al signor Tito Satta. A valle dei giacimenti manganesiferi, presso la diga del lago artificiale di Monte Leone e Rocca Doria, si riscoprono le rovine di un piccolo insediamento di età punica, in cui si riconoscono elementi riconducibili ad attività di fusioni dei metalli. Questo dimostrerebbe il fatto che il territorio fosse già noto e frequentato in epoche antiche, come appunto già accennato all'inizio della puntata. Aggiungiamo il fatto che un gran numero di nuraghi cinge l'area, l'intera area, il che ci porta a pensare che appunto le antiche mineralizzazioni fossero in qualche modo sfruttate e sorvegliate anche nel periodo nuragico. Facciamo un'altra breve pausa e poi ci ritroviamo per i saluti, visto che siamo addirittura d'arrivo.
Gli sgoccioli, come si vuol dire.
Ovviamente ci sono molte altre miniere di cui sarebbe bello parlarne, ma per i tempi un po' stretti, per non annoiarvi troppo e non svelarvi tutto.
Magari ci torneremo, insomma.
Esatto, lasciamo l'alone di mistero. E quindi adesso ci ascoltiamo Eddie and the Hot Rods con Melting Walks e Jock Jackson con Got That Time. Buon ascolto e a tra poco.
Something to say.
Ed eccoci, bentornati, quindi siamo in chiusura della puntata di RBN Cagliari, della seconda puntata sulle miniere in Sardegna. Stavolta la nostra cara Giulia ci ha portato dal sud Sardegna nella scorsa puntata più al nord in questa. E siamo quindi arrivati alla fine di questo percorso tra le miniere.
Esatto, ovviamente vi ripeto che sarebbe molto bello venire a visitarle, sia per la bellezza del paesaggio che si può trovare, dei vari villaggi fantasma, alcuni diciamo restaurati, altri abbandonati del tutto, e sia però appunto il mare accanto, che è un mare bellissimo. Quindi
bene,
venite in Sardegna, visitate le miniere, visitate il mare, visitate la montagna,
esatto,
e visitate noi che siamo in piacervi sette.
Esatto, venite d'inverno che costa di meno. Comunque,
grazie a tutti per averci, esatto, ascolta. ci ritroviamo ovviamente con RBN Cagliari giovedì prossimo, mentre con le altre redazioni subito dopo di noi ci sarà un altro argomento abbastanza interessante. Lo scoprirete seguendolo.
Solo vivendo. Bene, allora alla prossima puntata, quindi grazie a tutti e ci risentiamo giovedì prossimo sempre alle 6:30.
Ciao a tutti.
Di fare come guardi la vita, questa voglia di andare.